Laser.
Come vedere il cielo riflesso in una pozzanghera. La definizione non è mia, mi piacerebbe che lo fosse, ma sono tra quelli che l'hanno raccolta quando, del tutto fuori argomento, ce la regalò durante una lezione il professore di greco e latino. Fuori argomento perché ci stava parlando dei lirici greci. E non so per quale audace passaggio, per quale via, il professore approdasse a una così strana definizione del romanzo di Proust Alla ricerca del tempo perduto. Facevo la seconda liceo classico, ascoltai senza fare domande, del resto sembrava un'osservazione in vuoto. Conservai però la memoria della definizione per 10 anni. A quel punto ero pronta per La strada di Swann, il primo volume. I 7 libri dell'edizione Einaudi entrarono in casa uno alla volta, adeguatamente distanziati. Non volevo pressioni e affanni. Era la prima lezione sul concetto di tempo. Va gestito con cautela. Per metodo, premetto che non ci occuperemo della vita di Marcel Proust, sebbene io abbia per lui, autore, la stessa affezione che sento per Woody Allen. Mi aggiro nelle loro opere come in ambienti conosciuti, stanze frequentate, amichevoli. Mi trovo bene con loro, cioè, ripeto, con le loro opere. Niente a che vedere con le loro persone, solo con le invenzioni solide ai miei occhi quanto la realtà che mi sta intorno. A volte anche di più. Dunque, non la vita di Proust, ma il suo romanzo. Guida e interlocutore sarà il narratore, di cui una sola volta si dice, ma senza dar peso alla cosa, che potrebbe chiamarsi Marcel. Ma appunto non è determinante. È il narratore che mi interessa. È la sua vita che mi ha coinvolto. È da lui che sono stata affascinata in un complesso gioco di relazioni. È lui quindi a condurre il gioco. Questo gomitolo di lana, perfettamente avvolto, che è alla ricerca del tempo perduto, ha un capo e una coda ordinati. Basta seguirne il dipanarsi, come facevo, secondando le richieste di mia nonna, che mi metteva in mano la matassa e cominciava a srotolarla per riavvolgerla in un gomitolo. E io, sostituta dell'arcolaio, allora dovevo solo accompagnarla con un movimento di mani e braccia per agevolare lo scorrere del filo. E così anche con la recherche. Basta lasciar srotolare il filo e allora è tutto semplice, diretto, nel segno della continuità di un dialogo senza distrazioni tra narratore e lettore. E li scriverei entrambi con la maiuscola. Questo romanzo è infatti la storia di una lunga conversazione. Certo, c'è una voce prevalente che guida nei meandri di una vita vissuta a osservare gli altri, a partecipare e a un tempo esserne lontano. Ha osservato il mondo col telescopio, dice di sé il narratore, recriminando tra l'altro sull'osservazione di qualche critico che al primo approccio con il romanzo ha parlato di lavoro al microscopio, figuriamoci. Al telescopio invece, perché c'è una grande distanza tra lui e gli oggetti della sua osservazione, la distanza che gli permette di leggere e leggersi con lucidità. La distanza si materializza nel tempo. Ricordo l'inizio del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann, un inizio potente, profondo è il pozzo del tempo. Questa profondità è visibile, abissale nel romanzo manniano, affonda nella storia che precede le 12 tribù di Israele e il rapporto tra gli ebrei e il faraone. Profondo davvero. Per il narratore, invece, la profondità del tempo si rivela e si concretizza in una matinée nel Palazzo dei Principi di Guermant, a Parigi, alla fine della Grande Guerra. Un tempo molto ben identificato e per lui che scrive praticamente il suo presente, tutt'al più il suo passato prossimo. Perché il mistero del tempo qui si misura nel quotidiano, nei piccoli passi di una vita e nei dettagli minori di una vita. Una banalità, forse. Ma la messa a fuoco di tale banalità è sconvolgente, sconvolgente e abissale.
Thank you.
Come si affronta questo abisso? Se dovessi indicare una modalità di lettura, tornerei a rimarcare quel poco per volta che mi sono data come metodo, perché in fondo ogni libro, ognuno dei sette, ha una sua autonomia e non di meno fluisce dentro gli altri, torna su temi e momenti già annunciati, li guarda da un altro punto di vista, eppure non si ripete mai. Il passare del tempo accompagna un cambio di sguardo, l'interpretazione dei fatti si modifica, a volte si spiana. La sensazione è quella di un velo scostato dagli occhi, o come se da un'altra angolatura stessimo guardando lo stesso paesaggio e ne cogliessimo cose che c'erano sfuggite. È il tempo a declinare un altro modo di leggere le cose, un altro modo di conoscerle. Il mondo di questo romanzo è un'amalgama di personaggi e luoghi che guardiamo volta a volta da scorci diversi ed è la mano discreta e a un tempo imperativa del narratore che ci mette nella direzione voluta da lui, secondo una logica che non decifriamo forse, non certo dal principio. Di sicuro non c'è che una cosa, bisogna fidarsi di lui. Se questa fiducia si instaura, e succede fin dalle prime battute, da quel famoso «per molto tempo mi sono coricato presto la sera», allora il narratore comincia a essere un buon conoscente e il lettore un suo complice. Se non succede, scatta la dissonanza più profonda. Alla ricerca del tempo perduto è un romanzo divisivo. No, grazie, è illeggibile da una parte, dall'altra l'affezione, la confidenza. Chi finisce in questa avvolgente seduzione ci si lascia andare fino all'ultima pagina letta. Di più, lo rilegge. A me è capitato, e come accade che in un'amicizia, per così dire in carne e ossa, la frequentazione faccia capire sempre meglio l'altro, anche qui la frequentazione svela tanto altro al di là del primo impatto di simpatia, di stima. Qualcuno si meraviglia che si possa leggere più di una volta alla ricerca del tempo perduto, e lo capisco. La vita è breve e quest'opera è così grande. Eppure, se alla prima lettura si è stati incantati dalla prosa lieve, dalla discrezione, dalla confidenza che il narratore cerca con il lettore, allora si torna sulle sue parole e ci si torna volentieri. È un tu per tu molto amichevole, quello che comincia dalla famosa pagina sul sonno e finisce sette libri dopo con la parola tempo. La coscienza del suo scorrere intanto è cresciuta lenta intorno a mille variazioni. Quando si comincia, ammetto che ci si fanno delle domande, una per tutte, considerata la vastità dell'opera. Siamo di fronte al più formidabile inventore di storie e personaggi degli ultimi 200 anni. Eppure proprio lui dice più di una volta di sé di non avere fantasia, quindi non inventa niente. Sostiene invece di avere copiato dal vero i caratteri dei suoi personaggi, perfino i loro volti non sono invenzione. E se non li ha presi dalla realtà, perché la realtà non gli ha dato materia sufficiente, si è avventurato senza fatica nel campo dell'arte. Toglie fatica anche a noi in realtà, perché i personaggi hanno a volte una fisionomia così ben riconoscibile, verificabile. Basta aprire un libro di storia dell'arte e troviamo il corrispettivo. Per esempio il giovane Bloch, una frequentazione giovanile del narratore, è uguale al Maometto II di Gentile Bellini. Leviamo il turbante al sultano del ritratto e abbiamo il volto dell'amico un po' polemico e singolare. Quello strano ragazzo che parla una lingua omerica fatta di similitudini, una lingua alta e arcaica, quantomeno sconcertante per chi lo ascolta. E per certi versi comica, E su questa comicità cade come un maglio il commento lapidario del padre del narratore a proposito di questo giovane uomo. Ton ami è un idiot. O ancora la demi-mondaine Odette de Crécy, personaggio che non perderemo mai di vista per tutto il romanzo. Lei che attira l'attenzione di Charles Swann, grande intenditore d'arte, proprio perché la giovane donna ha una notevole somiglianza con la Sefora, figlia di Jetro, dipinta dal Botticelli su una parete della Cappella Sistina, dove non è che un particolare in una folla di personaggi. Ma Swann ha ben in mente la posa del corpo flessuosa e morbida, quasi stanca. I capelli che scendono sulle guance un po' patite, le palpebre pesanti, che sono la cifra delle donne del Botticelli. Si era ispirato per questo a Simonetta Vespucci, l'amore platonico del pittore. E qui questi tratti diventano la cifra di Odette, la giovane che farà perdutamente innamorare e ingelosire Swann. E per tornare ai ritratti, la sguattera nella casa della zia Leonia con Bré, uguale alla Carità dipinta da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Basta, dicevo, avere un buon libro di storia dell'arte davanti e una certa parte delle fisionomie dei personaggi della ricerca è belle svelata. Svelata e nobilitata dall'appartenenza al mondo dell'arte, mentre noi rimaniamo sorpresi e via via coinvolti nella dimestichezza del narratore con questo mondo. È una nobilitazione, dicevo, ma anche un ponte gettato tra cultura e vita quotidiana, qualcosa cui il narratore ricorre, per esempio, quando mette con naturalezza dei versi di Racine a commento di una banalità domestica, senza meravigliarsi e meravigliarci della sproporzione. Ci si abitua bene a questi paragoni, sottendono una forma amichevole di coinvolgimento del lettore con il narratore, con la sua cultura. Gli aprono la via a un lessico familiare, sembra dirci: è chiaro che ci stiamo capendo, vediamo la stessa immagine, non c'è equivoco, abbiamo nell'orecchio lo stesso ritmo. Dunque, un uomo senza fantasia. Quindi, ci dice ripetutamente lui stesso, escluso dalla possibilità di essere uno scrittore. Ce lo dice, lo ripete a noi, a se stesso, e intanto, leggendolo, partecipiamo al cruccio di una vocazione mancata, cui fa da contraltare un insperato successo in società. Ma come? Il ragazzo borghese, figlio di un'ottima famiglia, certo, ma che non potrebbe che guardare da lontano, annusare da lontano il fascino dell'aristocrazia al tempo della Terza Repubblica, in grazia della sua stessa fragilità e timidezza, per una concatenazione di fatti e di conoscenze, comincia la sua scalata in società. Si vede aprire le porte del gran mondo, incerto lui stesso di esserne davvero accolto. Così commenta il narratore a proposito, per esempio, del primo invito ufficiale alla festa dei principi di Guermont. Davanti al maggiordomo che annuncerà ad alta voce il suo nome, il palazzo intero avrà un fremito di indignazione, immagina lui. E invece, eccolo varcare la soglia temuta e ambita. E una volta penetrato in questo mondo, diventa il nostro Virgilio, un Virgilio osservatore, distaccato e lucidissimo. Diventa la nostra guida tra figure altisonanti che rappresentano la crema della Francia fine inizio secolo, duchi, principi, intellettuali e artisti. Entrerà in confidenza con i Guermont, il duca, la sua magnifica e tradita consorte, la fascinosa Oriane, dallo spirito pronto e mordace, ago della bilancia della noblesse che pende dalle sue sarcastiche labbra. Per lei il narratore ha coltivato un'intensa adorazione. Lei è stata l'oggetto di una devozione adorante in lui, bambino, che la vede la prima volta nella chiesa di Combray, quando, con la degnazione della feudataria, ha accettato di presenziare al matrimonio della figlia del medico del paese. Allora gli è apparsa come una dea nella luce che filtra dalle vetrate del transetto. La dea svelerà al narratore il suo lato di dama, di grande classe certamente, poi di donna annoiata e tradita dal marito, un maestoso e possente giove vacuo e seduttore, e infine di donna anziana. Di questi dei il narratore scopre, forse addirittura con rammarico e disillusione, il lato a volte meschino, egoista, insomma umano. Disilluso ma non scandalizzato, perché dal lungo corso del romanzo impariamo a riconoscere la puntualità della più piccola delle osservazioni, l'annotazione del dettaglio, la chiosa, ma mai un giudizio ultimo e definitivo. Quello forse lo affida al lettore, il quale si imbatterà in un campionario di tipi umani, ne vedrà la piccineria e la qualità, trarrà le sue conseguenze, maturerà simpatie e antipatie, decreterà la condanna per arroganza e presunzione della signora Verdurin, per esempio. La sua solidarietà, la solidarietà del lettore al barone di Charlus, quando la signora Verdurin lo umilierà. E qui, personalmente, se posso entrare nel merito, trovo grandioso il gesto della regina di Napoli, sì, c'è anche lei, Maria Sofia, sorella della famosa Sissi, che gli offre il braccio con cui ha difeso a Gaeta la Napoli dei Borboni dall'assalto dei piemontesi.
«Avete l'aria di star poco bene, mio caro cugino», disse la regina al signor di Charlus. «Appoggiatevi al mio braccio. Potete star sicuro che vi sosterrà sempre. È abbastanza saldo». E poi, levando alteramente gli occhi davanti a sé, di fronte a lei, mi raccontò Poischi, si trovavano allora la signora Verdurin e Morel. «Voi sapete che un giorno a Gaeta ha già tenuto in rispetto la canaglia. Esso saprà farvi schermo». E così, tirandosi dietro al suo braccio il barone, e senza essersi lasciata presentare Morel, la gloriosa sorella dell'imperatrice Elisabetta, uscì di casa Verdurin.
Nessun giudizio dunque, ma un bel pezzo di teatro questo, e non è il solo nel lungo percorso del romanzo. In fondo, siccome l'ironia, anche l'ironia della sorte, ha una bella parte, quella stessa borghese tracotante e un po' grossier ci ricomparirà davanti nelle ultime pagine del romanzo, trasformata in principessa di Germain. Perché così i grandi miti si ridimensionano e le fiabe camminano a rovescio. Credo che il solo castigo voluto dal narratore sui peccati del mondo sia l'ironia in cui finiscono per essere oggetto tutti. In tutto questo c'è una sorta di compostezza, di distacco, che potrebbe sfiorare la superbia dell'autore sui suoi personaggi, se non fosse che lui stesso, per meriti e demeriti, tra imbarazzi e lucidità, è dentro questa storia. Lui, il narratore, che potremmo chiamare Marcel.